Al di là della notizia. Dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Torniamo a Magliana, una periferia romana, non troppo periferia, in realtà ormai in linea d'aria almeno. Bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia e buon pomeriggio da Antonella Palermo. Due settimane fa abbiamo documentato la nascita di questo quartiere e lo abbiamo descritto dal punto di vista soprattutto urbanistico. Oggi ne esplodiamo la ricchezza di iniziative e di aiuto sociale, una vera sorpresa, come ci raccontava già il nuovo parroco Don Giampiero Palmieri. Stiamo percorrendo una delle strade di Via Magliana. Siamo in compagnia di
Giancarlo Gamba.
Lei tra l'altro è molto attivo anche nella parrocchia che abbiamo poco fa visitato. Di cosa si occupa in particolare a livello chiaramente di volontariato?
Abbiamo fatto un piccolo progetto denominato Sabato in Famiglia, dove al sabato abbiamo aperto una mensa per le persone più povere, più bisognose. Ciao Giancarlo. E poi abbiamo circa attualmente una novantina di persone che vengono a consumare il pasto.
E chi sono queste persone?
E sono, diciamo, un gruppo ben nutrito della Magliana, e poi in questi ultimi tempi si sono aggiunte persone senza fissa dimora. Attraverso il passaparola vengono da Stazione Termini, dall'aeroporto di Fiumicino.
Sono immigrati?
E una buona parte sono padri di famiglia che chiaramente sono stati costretti per motivi di difficoltà familiare a lasciare la famiglia, adesso vivono per strada, ed è la condizione di tanti padri che dopo un divorzio non riescono più a trovare relazioni con la famiglia, con i figli, eccetera. E poi c'è un nucleo abbastanza nutrito di Magliano, come dicevo, che sono, diciamo, le persone un po' più povere che non riescono a raggiungere il fine mese con lo stipendio, oppure sono disoccupati, no? Adesso qui passiamo davanti, io lavoro poi, io faccio volontariato in una cooperativa sociale che è qui,
ecco.
Lui è un nostro socio.
Salve.
Siamo avanti, tiriamo avanti, con fatica, ma andiamo avanti, dai.
Vabbè.
Che dobbiamo fare?
Ma nella polvere non c'era chi mi venisse a cercare, tutti contro di me.
Come si chiama questa associazione?
Questa è una cooperativa sociale che ha come obiettivo l'inserimento lavorativo delle persone, diciamo, cosiddette svantaggiate. Sono 20 anni che abbiamo creato questa cooperativa. È nata da una costola, diciamo, dal centro sociale e di solidarietà che avevamo creato in parrocchia, e adesso continuiamo con molte difficoltà perché non abbiamo appoggi di nessun tipo, soprattutto in questo momento storico.
Quante persone, diciamo, si danno da fare?
Siamo attorno alle 20 persone, in questi ultimi tempi siamo arrivati anche a 30-35, però purtroppo...
Però la domanda è tantissima.
La mancanza di lavoro e quindi il poco aiuto che ci viene dalle istituzioni, i nostri lavori si riducono a, diciamo, con i privati, e quindi ci rende molto difficile la sopravvivenza della cooperativa, perché essendo un'impresa ha dei costi fissi, no? Cioè non è un'associazione dove i costi sono comunque limitati. Lei è Graziella.
Piacere,
Graziella.
Allora, adesso di cosa si sta occupando, tanto per avere un'idea?
Sto facendo dei bonifici degli stipendi per delle persone, per cui quello è la prima cosa.
E sono anche giovani, immagino, padri di famiglia.
Sì, sono padri di famiglia, in genere sono persone che vanno dai 30 ai 50 anni. No?
Quindi nel pieno della maturità...
Sì. E diciamo il 50% sono soggetti che presentano uno svantaggio a livello psichiatrico, oppure problematiche di carcere, tossicodipendenza, e poi un altro gruppo invece che cerca un po' di supportare queste persone che le accompagnano durante il lavoro e diciamo tutte le problematiche relative, no, alla cooperativa.
Però di risultati ne avete avuti, se possiamo usare questo termine.
Il termine risultati è sempre un po' complicato, sì, però diciamo
delle situazioni che avete migliorato.
Che hanno migliorato, perché chiaramente la cooperativa è un luogo di passaggio, no, per situazioni un po' più stabili. Però chiaramente abbiamo avuto persone che si sono riscattate, che sono uscite dalle dipendenze, che hanno trovato un equilibrio.
E anche un'autonomia magari.
E un'autonomia soprattutto a livello familiare e sociale.
Una bella soddisfazione.
Quello no, non è mai sufficiente, noi non siamo mai abbastanza contenti di quello che facciamo, però ecco, quello che facciamo lo facciamo con tutto l'amore e il cuore possibile, insomma.
E dopo questo giubileo, ecco, vede dei frutti?
Questa apertura di Papa Francesco ci ha rinfrancati un po' tutti, no? Cioè questa chiesa in uscita che ha questa centralità che devono avere i poveri, le persone che vivono situazioni di svantaggio, per noi è stato un grande...
Una boccata d'ossigeno.
Sì, e quindi... Anche se i risultati non ci sono, anche se le prospettive purtroppo non sono positive, però ecco, non demordiamo, insomma, no? Cerchiamo comunque di non, come dice il Papa, di non lasciarci rubare la speranza, perché la speranza è
tutto
che ci tiene su, insomma, no?
Dopo poco ci siamo ritrovati nella sede del comitato di quartiere di Magliana, in via Vico Pisano, di fronte alla piazza De André, circondata dai palazzoni con densità abitativa altissima, e come in una vera e propria riunione ci siamo ascoltati. Il comitato di quartiere è una vera e propria istituzione a Magliana. Prima siamo passati nella sede dell'associazione In Senso Inverso, che si occupa dell'accoglienza dei migranti e organizza e svolge corsi di italiano per stranieri nell'undicesimo municipio di Roma. Sono le 6 del pomeriggio, qui i tavoli sono quadrati e neri. Quando occorre diventano le assi di un palcoscenico teatrale. Su quei tavoli di apprendimento di una lingua altra si cammina, si sta in piedi o si danza. Ci si mostra come attori. Qui ognuno arriva all'ora che può. È bandito l'inglese. Ci si capisce e ci si vuole bene. Alessandro Ricca, il giovane ingegnere che ci ha accompagnato nella visita di questo quartiere, prima della sua ricerca sul territorio che lo ha portato alla tesi di laurea pochi mesi fa, nemmeno conosceva il centro di Magliana. Eppure da Villa Bonelli, dove abita, è un tiro di schioppo. C'è però quell'argine del Tevere da scavallare, un vero e proprio muro per molti. Ha raccolto alcune voci di questi studenti immigrati.
Mi chiamo Narinè.
E da dove vieni e da quanto tempo sei qui a Roma?
Dall'Armenia, sono qui per 2 anni perché mi piace l'Italia molto, mi piace la cultura italiana, mi piace le gente italiani, nella cultura le gente italiani sono uguali come le persone del mio paese.
Come ti trovi ad abitare qui e se eventualmente trovi delle difficoltà ad integrarti qui nella città di Roma?
Mia amica mi ha consigliato, perché lei è entrata all'università, anche consigliata a me di provare entrare all'università. Ho entrato all'Università di Sapienza, economica e diritto europei, nella facoltà di giurisprudenza, perché i miei corsi sono in inglese e volevo imparare anche italiano per mi integrare al modo di vivere italiana. Sono andata a biblioteca. Loro mi hanno consigliato che c'è un'associazione a vicino di casa mia, quindi ho scelto questa associazione.
Sono bravi ad insegnare?
Sì, 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 molto bravi. Sono troppo, troppo contenta, perché loro sono amichevole. Troppo fortunata che ho trovato questo luogo per imparare l'italiano.
Mi chiamo Lucia. Vengo dal Messico, arrivata dal 1 agosto. E sono venuta per lavorare in parrocchia. E mi trovo bene, soltanto la lingua è un po' difficile per me.
Trovi fatica nello studiare?
No, perché ognuno è divertente.
John.
E da dove vieni?
India.
Da quanto tempo sei qui in Italia e a Roma soprattutto?
C'è quasi più di 11 anni. Prima lavorando in Kuwait, dopo il mio amico sta qui, quindi nel 2001 io sono venuto qua per 2 mesi per l'ambasciata di Kuwait. Quindi io ho pensato qua meglio.
Quindi ti trovi bene da vivere qui in Italia?
Sì, molto bene.
E che lavoro fai?
Giardiniere ambasciata di India. Io contento più di India qua Italia, perché tranquillo, tutti come non guardano come stranieri, tutti guardano uguale, non guardano questo italiani, questo indiano, pakistani, bangladesi, non guardano così.
E siamo qui nella sede di In Senso Inverso, che oltre ad essere una scuola di italiano ha tantissime altre attività, e tra queste c'è un laboratorio teatrale. Siamo qui con la responsabile.
Io mi chiamo Silvana Mariniello, io sono una regista e tengo questo laboratorio qui di teatro da questo è il 7º anno praticamente. Questo è un laboratorio di teatro interculturale, vale a dire che diciamo ci sono persone sia che sono nate qui in Italia oppure che sono venute da lontano e che hanno acquisito già attraverso le classi di italiano un pochino la conoscenza della lingua. Attraverso le tecniche teatrali c'è un mondo di gioco e quindi un mondo di relazione che si viene a formare, tant'è che il gruppo, i miei gruppi teatrali sono gruppi di persone che poi si confrontano, si incontrano anche al di fuori della scuola, fanno dei piccoli viaggi insieme e vanno fuori a mangiare insieme, tutto quello che possono fare delle persone abbastanza giovani che si conoscono. Diciamo che è un modo molto molto divertente e creativo e istruttivo di entrare in relazione, di creare relazioni.
Questi spettacoli quindi naturalmente vanno in scena qui nella vostra sede, e come vede la partecipazione da parte degli abitanti del quartiere o comunque di tutte quelle persone che sono interessate alle possibili attività che vengono svolte qui dentro?
Dunque, noi gli spettacoli prevalentemente li facciamo qua, innanzitutto li facciamo qui perché offriamo questo prodotto culturale, lo offriamo innanzitutto al quartiere, però siamo stati chiamati anche in altri teatri, abbiamo lavorato al Quarticciolo, e poi siamo stati chiamati alla Biblioteca Nazionale, abbiamo fatto dei lavori su Calvino, abbiamo fatto dei lavori su Pinocchio, siamo stati chiamati in altri centri aggregativi romani più piccoli, tipo il Caffè Freud, abbiamo fatto delle cose. E il quartiere risponde lentamente, però per quanto riguarda gli italiani il quartiere, mentre invece le persone non italiane rispondono molto molto bene, dalle classi di italiano alle altre attività. Quest'anno abbiamo aggiunto, oltre al laboratorio di teatro, anche un laboratorio di attività sull'acrobatica, sul circo per bambini, e abbiamo dato questa offerta che è indirizzata all'infanzia e abbiamo riscontrato una risposta ancora diversa, perché i bambini non sono molto considerati nelle nostre periferie, quindi abbiamo avuto una buona risposta sia da parte dei bambini italiani che dei bambini stranieri. Proviamo in vari modi di lavorare perché quello che noi produciamo a livello culturale sia un prodotto per il quartiere.
Ugo Sestieri, ha fondato insieme a un gruppo di giovani volontari l'associazione In Senso Inverso alla Magliana in via Cutigliano. Lui, che per oltre 30 anni ha insegnato matematica nelle scuole superiori, che ha scritto diversi romanzi, l'ultimo Pantalassa, prospettiva editrice, chissà cosa sarà.
Allora, noi siamo partiti 10 anni fa come scuola di italiano per stranieri e nel tempo la nostra scuola si è trasformata in tutt'altra cosa. Rimane scuola italiana e questa è la cosa fondamentale, abbiamo una media di 100-120 stranieri ogni anno. È frequentata da stranieri di tutti i paesi del mondo, Africa, Asia, Europa, è frequentata, non c'è limite, né c'è nessun tipo di blocco, può entrare chiunque,
di preclusione
di nessun tipo. È una realtà che esiste da molti anni. All'inizio siamo stati ospiti quando abbiamo cominciato il comitato di quartiere, dopo 2 anni si è allargata molto la situazione, adesso siamo a Via Vaiano in un locale che non ci è stato mai affidato ufficialmente, ma che è conosciuto da tutti, è stato un centro un po' d'accoglienza per tutti gli stranieri, un po' della Magliana, del Trullo, di Marconi, insomma.
Come seguono queste persone le lezioni e con quali risultati e con quale anche senso, diciamo, di aiuto reciproco tra di loro, che rappresentano appunto tutte le culture?
Allora, diciamo che noi abbiamo vari livelli. Abbiamo un primo livello per gli stranieri che sono appena arrivati in Italia, che non parlano una parola, dove non si fa grammatica e altre cose, ma gli si insegna a sopravvivere in una città, quindi gli si fanno parole, ad andare dal medico, al mercato e così via. Man mano che procede poi passa a un secondo livello che è intermedio e si comincia a fare le prime cose di grammatica e poi abbiamo un livello avanzato per chi vuole continuare o ha bisogno per l'università o cose del genere. E non è una scuola, è un centro d'accoglienza, chiamalo così, per cui si diventa tutti amici. E è interessante perché essendoci tutte le culture, tutte le religioni, per esempio in questo momento abbiamo mandate la parrocchia, delle suore, un prete e così via, poi abbiamo un imam, poi abbiamo studenti di tutte le religioni, quindi è una situazione comunque estremamente interessante.
Sì.
E loro si affezionano, rimangono, noi abbiamo studenti che hanno cominciato con me 10 anni fa e ancora oggi ci aiutano, fanno da mediatori. Poi abbiamo una collaborazione col Tribunale che ci manda ragazzi che sono arresti domiciliari, in genere sono rom, che hanno bisogno di imparare l'italiano e così via.
Funziona con loro?
Funziona. Diciamo che quest'anno un po' di meno, l'anno scorso abbiamo avuto 4, non sono tanti evidentemente. Funziona perché gli danno un permesso per poter venire a scuola. E, sì.
Non sono recalcitranti.
No, anzi, cioè. Diciamo l'anno scorso, 2 anni fa, l'anno scorso abbiamo portato un gruppo di ragazzi anche alla terza media e poi abbiamo una collaborazione con la Gramsci, che è la scuola pubblica, e i nostri studenti fanno 2 volte all'anno gli esami che poi a loro servono per la carta di soggiorno. L'anno scorso ne abbiamo portati 76, sono andati tutti bene, per cui chiaramente per noi questo è
motivo di grande soddisfazione.
Sì.
Alla luce anche di questa sua esperienza ormai decennale, cosa ci può dire sul livello di integrazione?
Questa è una domanda difficile.
Con franchezza.
Sì, con franchezza, non c'è integrazione nel senso che... Allora, da noi c'è integrazione, nel senso che da noi si va al cinema insieme, facciamo le gite, usciamo... È più difficile, per esempio i ragazzi stranieri la sera alla Magliana è difficile. Diciamo che la Magliana è un quartiere particolare dove, non dico gli anziani, ma la gente di una certa età è estremamente disponibile e accogliente. I giovani, come un po' purtroppo succede dappertutto, sono molto meno accoglienti, spesso si creano delle situazioni di difficoltà, però questo non succede alla Magliana. Succede in genere, i giovani in questo momento sono...
Si sentono privati di opportunità, di diritti.
Io dico che in genere gli italiani in questo momento hanno paura non della diversità ma dell'uguaglianza, cioè loro hanno paura di diventare uguali, cioè noi italiani in questo momento ci fa paura più che possiamo diventare di nuovo come loro piuttosto che... C'è questo discorso e si sta estendendo purtroppo, anche qui alla Magliana è un problema che esiste. e questo ci preoccupa. Però detto questo, da noi, poi Peppe e gli altri lo sanno, c'è un ambiente particolare. Creiamo una serie di eventi, per esempio il laboratorio...
Cioè di accoglienza, le sì. Vuole dire.
Diciamo che ci sono delle situazioni particolari, faccio un esempio, per esempio vengono da noi a fare lezioni delle ragazze che fanno le badanti e portano le anziane, e gli anziani fanno lezione con noi. Abbiamo problemi oggettivi, per esempio i bambini, è chiaro che le donne che vengono da noi non hanno possibilità economiche, quindi vengono a fare lezioni con i bambini. Tenuto conto che noi siamo tutti volontari, cioè fare lezione a 20-25 persone con 5-6 bambini che girano è difficile. Però va bene, è così, è bello così.
Stiamo esplorando Magliana, dove la vivacità di chi si adopera per chi è più svantaggiato è davvero contagiosa. Lei di cosa si occupa? Come si chiama?
Sono Paola Fanzini e sono presidente dell'associazione di volontariato La Lampada dei Desideri, che si occupa di persone con disabilità. Siamo dal 2011 e ci siamo costituite nel 2011 in un luogo donato da un privato. Questa persona è morto suo fratello di una malattia invalidante, quindi ha chiesto proprio qualcuno che lavorasse con la disabilità e che non avesse appetiti, forse era già vedeva mafia capitale. Sì. Io sono mamma di una ragazza disabile e quindi ero presidente della consulta della disabilità, quindi presidente del municipio chiaramente è venuto da me che rappresentavo la disabilità sul territorio. Noi avevamo tanti progetti ma non avevamo un luogo dove realizzarli, quindi le due cose si sono sposate. La proprietaria ha anche fatto tutta la ristrutturazione e abbiamo iniziato. È un locale grande di 450 metri quadri, tutto colorato, dipinto anche dai nostri ragazzi di tutti i colori, e quindi abbiamo iniziato i vari progetti. Per esempio fanno la cucina e laddove una ragazza disabile che ha fatto l'alberghiero, lei insegna agli altri ragazzi disabili come fare la pizza piuttosto che... E quindi quello che producono lo portano a casa dimostrando alla famiglia che sono capaci di fare delle cose. E quindi oppure lo mangiamo insieme oppure si vende ai mercatini. Un altro bellissimo progetto è la web radio. Sì, dove loro, la nostra radio è 11 radio, comunicazione sociale. La differenza con la radio tradizionale, con la comunicazione tradizionale, è che per gli altri è importante l'indice di ascolto, mentre per noi è importante l'indice di partecipazione. Più è partecipata e più ha valore. E quindi con questi ragazzi abbiamo pensato che gli possiamo far fare. Ci è venuta l'idea di creare un audiolibro. Loro hanno inventato i personaggi, la storia, tutto quanto, e alla fine abbiamo fatto la presentazione al Bioparco di Roma. Al Bioparco di Roma erano 200 persone, le istituzioni, tante persone. Uno dei nostri ragazzi, che magari tutti alla Magliana conoscono, Fabrizio, ha urlato dal pubblico: non è un gioco. Ed era arrabbiato. L'abbiamo chiamato sul palco e gli abbiamo chiesto: Fabrizio, ma perché sei arrabbiato? Perché vedi, tutte queste persone ci stanno applaudendo, ma non l'hanno letto il libro. È come se dicessero: oh, carino, bellino che hai fatto, ma io sono autore insieme ai miei amici e voglio riconosciuto questo ruolo. E allora ci è venuta la pazza idea di creare una casa editrice di libri per bambini gestita da persone con disabilità, che si chiama Il Bruco Farfalla. Quindi ci siamo messi in gioco perché noi crediamo che la persona con disabilità, prima di essere disabile, è persona, che per un disabile la disabilità non è la mia vita, quindi ha diritto a tutte quelle cose che la società gli nega. Se tu pensi che un disabile si alza, il più dei disabili si alzano, mangiano e vanno a dormire, perché non esiste un progetto di vita, non esiste un progetto lavorativo. Noi ci siamo messi in gioco e questa per noi vuole essere una rivoluzione culturale, perché è un lavoro intellettivo fatto da persone con disabilità intellettive. Quindi loro hanno tantissima voglia di fare, tantissima fantasia, l'hanno dimostrato. Creatività. Loro creano una storia in 2 ore, facciamo la scrittura collettiva una volta a settimana, loro creano un libro in 2 ore. Quindi io faccio parte anche di un gruppo di automuto aiuto di genitori e purtroppo con le cose che si sentono, le case famiglie che trattano questi ragazzi in un certo modo, viene a mancare un genitore, l'altro pensa: ok, se mi viene una malattia che non c'è cura, me lo porto con me mio figlio. Quindi pensate a una vita di un disabile che,
pesante,
che non è stata vita, e poi noi abbiamo detto no, basta, almeno provarci, provare un'alternativa, perché è giusto che l'abbiano, no? Perché è giusto che gli venga data una possibilità. Tra gli altri progetti abbiamo una collaborazione con le psicologhe del centro antiviolenza, perché anche le donne con disabilità sono vittime di violenza, e quindi fanno un laboratorio con loro e ne faremo anche una trasmissione radio. E un altro progetto è No al bullismo. Questo è un altro tema molto scottante, perché molto spesso i ragazzi con disabilità sono vittime di bullismo, no? Qui noi abbiamo una persona che adesso ormai ha più di 60 anni, che anni addietro è stato accoltellato perché era disabile, perché non si faceva i cavoli suoi, scusate la parola, ma si impicciava, questi due le lavoravano con un motorino, non si sa bene che facevano questo motorino, e poi l'hanno, insomma, sono vittime di bullismo. E allora capire che bisogna sapere che cos'è il bullo, che cos'è, come affrontare, come mediare i conflitti, come migliorare l'autostima.
Ecco, questo è un esempio tra tanti dei fermenti, no, positivi che animano questo
quartiere.
Un'ultima
cosa però, a una riunione di redazione sempre quel ragazzo ha detto: ma perché non facciamo la banda della Magliana? Stiamo facendo la banda musicale della Magliana.
Bellissimo.
Già il parroco ci ha invitato, quando ci sarà la festa del patrono, di andare a suonare con la nostra banda, perché
eccezionale. In bocca al lupo.
La mia banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi bambino, soltanto un po' latino, una musica che è speranza, una musica che è pazienza, è come un treno che è passato.
Ma cosa fanno gli anziani a Magliana? Intanto ereditano un forte impegno a livello politico che li rende tuttora molto coesi. Due donne.
Io sono Anna Del Pinto, abitante alla Magliana da prima del 70. E sono cresciuta insieme col comitato di quartiere, ho fatto scuola politica col comitato di quartiere, e lì c'avevamo dei professori all'epoca, ci insegnavano la lotta di classe, chi eravamo, che diritti ci avevamo. Io quando sono andata a Magliana ho scoperto un mondo nuovo, un mondo che non avevo capito. Niente, poi sono presidente di un centro anziani.
Ecco. Come vivono gli anziani in questo quartiere?
Ma oddio, non è che vivono male tutto sommato, posso dire che comunque oggi chi c'ha qualche soldo ce l'hanno gli anziani, veramente.
E aiutano magari i nipoti che non hanno lavoro.
Figli.
Si sente molto questa cosa.
Si sente, sì, si sente, è vero. Però insomma, che dire, sono presidente di un centro anziani, l'ho fatto più che altro per stanziarmi con la gente.
Cosa fate?
Utile.
Cosa fate?
E facciamo delle attività, come a volte abbiamo dei corsi di scultura, dei corsi di computer. Adesso abbiamo due attività, la ginnastica dolce e il ballo, che è classico, ecco, per gli anziani, il ballo. E comunque non sto male.
Lei come vede quella che da qualcuno viene definita l'invasione degli immigrati, soprattutto in queste aree?
Ma guarda, sul fatto degli immigrati, con questa crisi ha peggiorato tutte le cose, perché oggi senti, i ragazzi sono avvelenati con gli immigranti, non sono avvelenati perché c'è stata questa crisi, per cui c'è una conseguenza. Vedono il migrante quasi come un avversario che mi rubi il posto di lavoro. L'ho sentito io, voglio a dire che le cose non so così. Purtroppo questo ti dicono, e questo fa altro che peggiora la situazione dell'integrazione, capisci?
Vuole aggiungere qualcosa? Lei è la vicepresidente, no?
Sì, però faccio parte anche del comitato di quartiere. Sono Urietto Ottaviani, vivo qui dal 1967. Sono 50 anni a maggio.
Qualche frase, come ha visto evolvere questo quartiere?
Beh, questo si è parecchio. Da come quando siamo venuti noi c'erano buche, fogne a cielo aperto, non avevamo il telefono, i ragazzi giocavano nelle pozzanghere.
Tante conquiste, però cosa rimarrebbe adesso da fare?
Tante cose ancora, tante. È quella prima di tutto dell'integrazione, perché giustamente quando si parla di immigrati dovrebbero essere come noi. Ci vivono qui.
Però come far passare questo messaggio?
Come farlo passare? Prima di tutti educando le persone che vivono nei quartieri. Le istituzioni dovrebbero fare un pochino di più, che fanno molto poco, inserirli veramente in un contesto come ci siamo noi che siamo italiani. Cioè, voglio dire, qual è la differenza? Se un immigrato abita qui è giusto che ci abiti, non deve essere oggetto di persone che gli fanno soprusi e cose varie, perché qui avviene spesso. Sì, qui come in altri quartieri ovviamente, da noi forse un pochino meno. Sì, un pochino meno.
Come? Il problema è che l'Italia è stupenda nel momento dell'accoglienza, Mare Nostrum, queste cose, quindi questo primo momento siamo forse all'avanguardia, non dico nel mondo, ma quasi, però è assolutamente insufficiente, perché se una volta entrati poi loro non hanno la possibilità di lavorare, vengono rinchiusi, non possono integrarsi, vengono emarginati, diventa una cosa estremamente pericolosa poi, cioè una cosa che si ritorce immediatamente contro.
Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you.
Sulla legalità vorrei che qualcuno si esprimesse a livello di sicurezza percepito, almeno in questo, in questo quartiere. Chiaro che è banale dirlo, ma insomma scatta sempre l'associazione con questa banda della Magliana. Allora c'è qualche parvenza di eredità, di traccia, di una certa malvivenza che ha segnato una certa storia?
Guarda, io ti posso dire una cosa. Quando ti parlavo qui a Magliana, mentre facevamo la lotta per la casa, e c'erano tutte quelle manifestazioni, cioè tutti quei tentativi di sfratti, e noi siamo riusciti quasi al 99,9% a debellarli tutti, c'erano, come si chiama, i tentativi, come si chiama, di scontro e anche di attrito sociale. A un certo momento, intorno agli anni 80, fino all'85-86, episodi di questo genere non si sono più verificati. Io ho sempre pensato che fosse la banda della Magliana a... C'era una certa pace sociale proprio perché qui a Magliana non dovesse succedere nulla, perché mai dare fastidio a certe organizzazioni. Questo l'ho pensato io, non è suffragato dai fatti, né tante, potrebbe essere assolutamente il contrario tranquillamente. Ma questo per dirti che noi godiamo, come si chiama, ancora di una certa tranquillità. Noi possiamo uscire la sera e non succede nulla. Possiamo andare in giro, fare i nostri traffici eccetera eccetera, e non credo che ci siano episodi significativi. Insomma, qui se ci sono dei ladri vanno a rubare in un'altra parte. Quello che veramente invece mi piaceva dire, il mio cruccio personale, ma è il cruccio del comitato di quartiere, è che tu hai ascoltato almeno tre situazioni che sono all'avanguardia per quello che riguarda il sociale. E sono tutte di Magliana e sono nate, come si chiama, da un substrato che poteva permettere cose del genere. Il cruccio è che, purtroppo, pur nella loro, come si chiama, incredibile serie di risultati conseguiti e che stanno conseguendo, purtroppo, come si chiama, sono all'interno delle situazioni. Cioè la loro situazione è estremamente interessante, però non siamo mai riusciti a collocarla all'interno del quartiere. Non c'è, cioè c'è il dare, non c'è il ricevere. Noi come quartiere, come si chiama, siamo capaci di fare tante cose, ma poi non riusciamo a metterle in collegamento. Quindi questo...
Cioè farne tesoro produttivo.
Sì, esattamente. Quindi, sì, per esempio, poco fa...
Formate le persone, poi c'è una dispersione.
di queste...
Non tanto questo, per esempio, non riusciamo a mettere in collegamento le varie situazioni e quindi ognuno è bravissimo nel proprio campo, ma non diventa assolutamente un risultato di quartiere, di popolazione. E questo è il mio cruccio, per esempio. Se si aprissero al quartiere si potrebbe fare di più. Capisco anche la loro...
Gli immigrati, stiamo parlando?
Sì, certo. Mm. Io capisco come si chiama la loro paura, il fatto che non possano, non si sentano in grado di passeggiare la sera, per esempio. E però uno sforzo andrebbe fatto anche in questo senso, magari accompagnandoli, magari facendo di più, eccetera, eccetera. Quindi, oppure che quelle strutture che loro hanno, che sono il teatro, l'intrattenimento, la festa, le iniziative, eccetera, eccetera, dovrebbero essere più messe a disposizione del quartiere.
Il comitato di quartiere fa spazi a tutti, tant'è vero che una volta a settimana abbiamo dato la possibilità alla comunità di Sant'Egidio, la scuola della pace, di fare, portare i ragazzi a fare i compiti. E il comitato è aperto a tutti ed è una cosa bellissima, questo non l'avevo detto, perché abbiamo fatto tante cose e ospitiamo tutti, chi ha voglia di fare.
Volevo aggiungere qualcosa sul discorso della legalità. Io penso che l'obiettivo primario, comitato di quartiere, lampa di desideri, senso inverso, cooperativa, la prora, parrocchia, è quella di creare comunità, no? Di fare in modo che le persone escano dall'anonimato, che si incontrino, che si aiutino, che collaborino. E quindi abbiamo proprio visto che man mano cresce il senso della comunità, il discorso della legalità, no? È facilmente affrontabile, no?
È una conseguenza,
è una conseguenza. Ecco, purtroppo queste strutture in questo momento in particolare, no? Non sono sussidiate dal politico, no? Mentre invece dovrebbero comprendere la ricchezza straordinaria che la comunità civile offre proprio alla popolazione, perché da lì che deriva la sicurezza e tutti gli altri aspetti della vita.
Stiamo allertando tutte quante le istituzioni, o anche tutti a livello anche più alto delle istituzioni locali, comune e quant'altro, del fatto che moltissimi ragazzi che escono dalle scuole medie, non trovando assolutamente occupazione, non trovando nulla da fare, diventano gli occupanti del coso, del muretto. E quindi stanno lì e stanno purtroppo diventando manovalanza per le organizzazioni di qualsiasi tipo. Infatti, come si chiama, molto probabilmente, visto e considerando che io passo, li incontro, li conosco e li vedo, ognuno di loro ha un telefonino di grossa portata, di grosso prezzo, ognuno di loro sfoggia tranquillamente un tenore di vita altissimo. Questo fa pensare che anche loro sono già preda di un certo tipo di piccola criminalità in questo momento, ma potrebbe diventare qualsiasi cosa. Quando parlo di queste cose, che bisognerebbe cercare in qualche modo di trovare degli sbocchi lavorativi o di occupazione per questi, le istituzioni mi rispondono o ci hanno risposto, come se magari questa è sociologia che c'entriamo noi. Non lo so, insomma. Facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi. Comunque vada Pantarei.
Voglia di tornare a Magliana, perché sono venuta via con la sensazione di un serbatoio ancora da esplorare. Non vorrei abitare altrove, ci dice questa gente. Qui abbiamo avuto modo oggi di incontrare uno spaccato di persone impegnate in diversi ambiti, con una storia alle spalle di appartenenza ad un territorio e che si sforzano tenacemente di passare il testimone a qualcuno che forse manca all'appello.
Sì, il problema vero è che quelle che dovrebbero essere le nuove leve incontrano anche a livello sociale delle difficoltà. A livello sociale, in quanto soprattutto ad esempio dei ragazzi come me che sono appena usciti dall'università, che si affacciano al mondo del lavoro, hanno delle priorità in questo momento. Una priorità è una stabilità, quindi un lavoro, la ricerca di un lavoro, la ricerca di una sicurezza economica, e quindi purtroppo non hanno tutto questo tempo da poter impiegare nella vita di tutti i giorni e soprattutto in quelle che sono le tematiche che li accompagnano nella vita di tutti i giorni. Per questo motivo io e gli altri ragazzi che facciamo parte del comitato di quartiere siamo molto altalenanti nella partecipazione alle riunioni. Possiamo venire una volta sì, due volte no, perché uno ha il corso, perché uno stacca dal lavoro, perché uno fa all'università. Quindi questo crea dei problemi anche di portare avanti un'idea nuova, un'idea giovane che possa affiancare quelle che sono le conoscenze da parte delle persone più grandi e più mature e che questa situazione l'hanno vissuta nella loro gioventù. Io quello che ho sempre detto è che ho ammirato e soprattutto alle volte non riuscivo a capire come dei ventenni, dei trentenni, perché agli anni 70 erano queste le tipologie di persone che si erano insediate a Magliana, quindi con nuove famiglie, staccato il lavoro, sacrificavano la loro vita per il comitato di quartiere,
per il bene comune,
riuscivano a sacrificare la loro vita personale e a discapito delle mogli che li aspettavano a casa, dei figli che crescevano, non lo so, e nel senso in questo momento io vedo delle difficoltà da parte dei giovani di affrontare queste situazioni così.
Però si spera che si possa costruire un legame.
Assolutamente, perché comunque l'idea di fondo c'è, la partecipazione esiste, il problema è che comunque la crisi che c'è stata, di superarla e quindi di riuscire attraverso anche una propria stabilità di vita privata di portare avanti quella che è la collettività con la voglia che si ha e che si porta dentro.
E grazie ad Alessandro Ricca che avete appena ascoltato, grazie come sempre al professor Carlo Cellammare, docente di urbanistica all'Università La Sapienza, che oggi non avete ascoltato ma senza il quale non sarebbero possibili queste mie incursioni nelle periferie romane. Tornerà peraltro a trovarci in studio a breve per fare il punto su questi reportage, vi riserveremo delle sorprese. Grazie a Roberto Venturini alla parte tecnica, a Luciana Fantini in regia. Mi raccomando, scriveteci magari anche con qualche proposta e se abitate in periferia magari invitateci, vi verremo a trovare e parleremo di voi, dei vostri disagi ma anche della vostra vitalità. 335 12 43 722. Un caro saluto a tutti da Antonella Palermo.
Ho messo un rossetto rosso carminio sotto il soprabito, niente in onore del mio aguzzino.